www.redigio.it e la storia continua. Selvatico o sfoggiato, per me pari sono. A ciascuno il suo. Con la separazione delle competenze e la rigida proibizione agli artigiani di invadere il campo operativo degli altri mestieri, si venne a creare una reciproca dipendenza che a volte impediva o rendeva difficile il perfezionamento di mobili e oggetti esistenti, oppure limitava lo sviluppo di nuove idee che avrebbero necessitato per legge l'intervento di terze parti anche su elementi poco significanti. Per questo, non sempre il rapporto tra gli artigiani era improntato alla collaborazione. Molti conflitti, infatti, nascevano non solo dalla continuità esistente tra mestieri simili o che utilizzavano le stesse materie prime, tipo i falegnami, bottai, carpentieri, ma anche tra mestieri diversi che tendevano a cooptare lavorazioni di elementi che potevano aspettare ad altre categorie. Non era raro che tra i fabbri e falegnami, i quali di norma per la costruzione dei loro oggetti si scambiavano reciprocamente parti in legno o parti in metallo, sorgessero controversie non solo per i lavori di una certa importanza, ma anche nella realizzazione dei utensili con parti di legno, quali manici per martelli e seghe, aste per badile e picconi, che non richiedendo una particolare qualità esecutiva, potevano essere fabbricati benissimo senza l'intervento di falegnami specializzati. Tali contrasti ovviamente si acuivano in tempi di crisi economica e di carestia, quando il lavoro scarseggiava e le specializzazioni erano poco rispettate. Nella segheria. Il mobilio gotico di uso comune o selvatico aveva una struttura piuttosto semplice. Per ogni singola parte, elementi di sostegno, piani e fiancate, veniva usato un unico modo e tipo di legno, sia nelle parti in vista sia in quelle nascoste, con assi dello stesso spessore, secondo un sistema non dissimile a quello adottato dall'odierna produzione industriale che impiega un solo materiale, i pannelli di legno truciolato e pressato, per tutte le parti del mobile, il cui assemblaggio era realizzato senza colla come nel Medioevo, ma con perni di legno e viti al posto dei chiodi. Questo per due motivi. Primo, perché le corporazioni del legnaiuolo imponevano per legge l'uso di quel tipo di legname, arrivando a infliggere multe ai trasgressori. Secondo, perché le segherie, a causa dei sistemi di lavorazione impiegati, non producevano legnami di spessore molto sottile. Anche se nel 1322 si ha notizia di una sega ad acqua messa a punto nella città di Augusta, in Baviera, che permetteva di ottenere assi meno spesse, come anche nei famosi quaderni del Villard de Homencourt, che ha disegnato una sega idraulica, e anche per la scarsità della qualità dei risultati per la sua diffusione, e avvenne solo nel secolo successivo. Un effettivo miglioramento tecnico della sega è documentato sempre da Augusta, soltanto nel 1587, e da allora impiegata su larga scala, che contribuì moltissimo allo sviluppo della falegnameria, producendo legno in fogli, i piallacci, dello spessore anche di pochi millimetri. Tecniche di assemblaggio. Per assemblare le assi raramente si usava la colla, in genere i legni venivano inchiodati, con chiodi dalla doppia punta, che veniva ribattuta e divaricata per ottenere una migliore tenuta, o quando si trattava di pezzi di maggior pregio, incastrati con i tradizionali sistemi a tenone e mortaia o a canale e linguetta, in cui si aggiunse alla fine del XV secolo l'incastro a coda di rondine, utilizzato in particolare nei cassetti, per rinforzare quei mobili inchiodati che erano sottoposti a maggiore sforzo ed usura. In particolare i cassoni si applicavano elementi in ferro agli spigoli e fasce verticali sulle superfici, mentre le cerniere avevano ampie bandelle. Fissati con grossi chiodi, questi elementi fungevano da armatura. Ma i cardini non erano sempre esterni, robusti e massicci. Esistevano anche cerniere più semplici e quasi invisibili, riservate agli sportellini di piccoli mobili o a coperchi di scatole e scrigni, composte da due chiodi con la testa a gancio. I due chiodi venivano infissi diagonalmente negli spigoli dei due legni da assemblare e le doppie punte divaricate e ribattute. Poi gli anelli venivano agganciati infilandone uno nell'altro e la cerniera era pronta a funzionare. E questo semplice dispositivo fu utilizzato dai falegnami fino al XVIII secolo. Poiché capitava spesso che le tavole di una certa grandezza, specialmente nei cassoni costruiti in rovere, legno molto duro ma che tende a ritirarsi, si spaccassero in senso longitudinale, i falegnami gotici idearono un nuovo sistema costruttivo, creando una struttura a pannelli inseriti in una serie di telai che permettevano alle fibre di legno di ritirarsi senza provocare fenditure. Fu una vera rivoluzione. Dai cassoni, tale e sistema si estese anche agli armadi, credenze e panche, scrittoi, creando i presupposti di una tecnica costruttiva d'armatura utilizzata ancora oggi nella tradizionale costruzione dei mobili. www.redigio.it e la storia continua.